Bene, buongiorno a tutte e tutti. Preliminarmente doveroso il ringraziamento al Centro Pio La Torre, al suo presidente Vitolo Monaco per organizzare infaticabilmente queste iniziative ormai da molti anni, iniziative di grande successo che tra l'altro hanno anticipato per molti versi anche l'utilizzo dello strumento elettronico della videoconferenza. Comunque penso che sia condiviso tra tutti noi l'auspicio che comunque potremo presto tornare almeno a farlo in modalità mista, questo tipo di incontri e di esperienze anche formative. Io, come premessa, mi devo scusare perché questo incontro che avevamo fissato da tempo col centro Pio La Torre ha finito per coincidere, per causa di forza maggiore, con un altro evento che sto organizzando proprio in questi giorni a Pisa. È una 2 giorni di studi che si è tenuta ieri, si terrà anche oggi presso appunto la mia università. Sono l'organizzatore, quindi ho anche un vincolo di responsabilità, perché tra gli anniversari è stato citato quello appunto tragico ricorre quest'anno, dei 40 anni dall'uccisione di Pio La Torre. Bene, è anche un altro anniversario, 10 anni dopo, 1992, proprio in questi giorni, di qui la coincidenza di date, 17 febbraio 1992, e quindi abbiamo iniziato ieri, 17 febbraio 2022, c'è un evento che cambierà la storia d'Italia, e di cui pochi sono a conoscenza, o meglio, è stato ricostruito retrospettivamente. Inizia l'inchiesta di Mani Pulite. Il 17 febbraio 1992 viene arrestato, colto in flagranza di reato l'amministratore di un ente pubblico, un ospizio pubblico milanese, una piccola tangente, l'equivalente di 3.500 euro. Bene, nell'arco di pochi mesi, questo con un effetto veramente a valanga, questo produrrà un cataclisma nel sistema politico italiano, la scomparsa di tutti i principali partiti, tutti praticamente senza, o la drastica trasformazione di tutti i partiti, perché quella piccola tangente andò a svelare, grazie, come dire, a una serie di fattori, la presenza di diverso contesto internazionale, insomma, sono i temi che stiamo trattando in questi giorni. Bene, determinò il disvelamento di un tessuto di corruzione sistemica. E allora io, appunto, mi scusavo perché dovrò fare il mio intervento, nel quale cercherò di rispondere a molte delle fantastiche, straordinarie sollecitazioni che sono venute dagli studenti. Io ogni volta rimango sorpreso e impressionato dalla qualità delle domande che vengono formulate. Non potrò rispondere a tutte perché sono troppe, però vi lascio in ottime mani perché chi mi seguirà, il professor Sales e il professor Lupo, sono tra io credo, i massimi esperti a livello italiano e quindi internazionale nello studio di questi fenomeni, quindi siete veramente in ottime mani. Io darò il mio contributo da questa prospettiva, da questa lente di interpretazione dell'evoluzione del fenomeno mafioso, che è quella che prova a leggere come si è evoluto il rapporto tra la dimensione più propriamente criminale, mafiosa, e la sfera della politica, delle istituzioni. Naturalmente, guardando anche quello che è stato l'impatto che una politica che ha iniziato a, affrontare in modo più rigoroso l'azione di contrasto alle organizzazioni mafiose, ha prodotto in termini di adattamento delle organizzazioni criminali, che chiaramente, come tutte le organizzazioni complesse, risponde alle sfide ambientali. E per la prima volta nella sua esperienza plurisecolare, le organizzazioni mafiose, tutte, tra queste anche Cosa Nostra, si sono trovate ad affrontare la sfida di uno Stato che faceva sul serio. Io non utilizzerò le slide che pure avevo preparato, ma che metto a disposizione, ovviamente, tra il materiale di documentazione, ma esordivo con due citazioni del giudice Giovanni Falcone e del giudice Paolo Borsellino. La prima era di Falcone, e sostanzialmente sottolineava un aspetto che è noto a chi guarda ai vecchi equilibri, i vecchi equilibri, per capirci, quelli prima del 1992, perché il 1992 è un anno di un'intensità, è anche l'anno dell'omicidio di Salvo Lima, per capirci. Bene, dice Falcone, la mafia non si impegna volentieri nell'attività politica. I problemi politici non le interessano più di tanto finché non si sente direttamente minacciata nel suo potere o nelle sue fonti di guadagno. Le basta fare eleggere amministratori o politici amici, quindi fare eleggere, e a volte addirittura fare eleggere membri dell'organizzazione. E questo sia per orientare il flusso della spesa pubblica, sia perché vengono votate leggi idonee a favorire le sue opportunità di guadagno e ne vengono invece bocciate altre che potrebbero esercitare ripercussioni nefaste sul suo giro d'affari. Quindi tutto sommato una mafia che si relaziona con la politica, con l'universo della politica. Questo, come dire, è l'equilibrio tradizionale che legava, appunto, tutto sommato, una sorta di, io la chiamerò, simbiosi tra le due dimensioni. Nel senso che sia l'organizzazione criminale che gli attori politici, politico-istituzionali, che accettano di entrare all'interno di questa relazione di scambio, ne traggono un vantaggio. Ne traggono un vantaggio. E badate bene, gli interlocutori disponibili a entrare in questo tipo di relazione all'interno della politica sono noti, sono conosciuti e sono stabilmente incardinati nei loro ruoli di potere e di governo da decenni. C'è un interlocutore di riferimento, alcuni politici che si sa essere in qualche modo disponibili, collegati, in qualche caso direttamente affiliati all'organizzazione mafiosa, come ci racconta Falcone. E quando ci sarà bisogno di che cosa? Sì, di fare affari, di prendere un po' di lavori pubblici, di guadagnare un po' con gli appalti pubblici. Questi amministratori saranno disponibili a allacciare rapporti di scambio. Forniranno qualcosa di fondamentale per l'organizzazione mafiosa, che il giudice Falcone spiega bene. Beh, sì, qualche legge idonea a favorire le sue opportunità di guadagno, ma soprattutto guadagnano l'impunità. Ci sono le testimonianze dei collaboratori di mafia che dicono: beh, il nostro rapporto di lungo periodo, diciamo con la corrente andreottiana della Democrazia Cristiana, si basava sul fatto che grazie a questa relazione noi potevamo contare sul fatto che semplicemente ci sarebbe stata un'attenzione molto morbida nei confronti delle nostre attività criminali. Dice, basti pensare a quanti omicidi, anche omicidi eccellenti, ci siano stati, senza che lo Stato abbia intrapreso una vera, efficace azione di natura repressiva. Perché evidentemente le protezioni politiche che i soggetti criminali si erano guadagnati, anche convogliando regolarmente consenso, voti nei confronti dei propri interlocutori, erano sufficienti a garantire questo tipo di relazione che avvantaggiava entrambi gli attori, quello mafioso e quello politico. Bene, la sintesi la troviamo in una citazione che mi è capitato spesso di fare, il giudice Paolo Borsellino, che secondo me è esemplare. Politica e mafia sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio. O si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Bene, la storia, diciamo, delle relazioni tra politica e mafia in Sicilia, ma non solo in Sicilia, in molte aree dell'Italia meridionale, fino a questo momento di rottura che possiamo simbolicamente riconoscere nel 1992, è la storia di due poteri che per lo più in alcune loro rappresentazioni della politica, non tutta la politica si metteva d'accordo con la mafia, ma alcune componenti della politica sicuramente sì, in modo consapevole e interessato, ha prevalso la logica del mettersi d'accordo, dell'entrare in una relazione di scambio dalla quale entrambi gli attori si rafforzavano, i politici ottenevano consenso, i mafiosi ottenevano impunità, ottenevano appalti, affari. C'è un meccanismo che è stato raccontato da innumerevoli collaboratori di giustizia, che è il meccanismo del tavolino, che ha molto a che fare con le inchieste di Mani Pulite, non perché vi fossero collegamenti tra i due. Le inchieste di Mani Pulite non hanno visto, hanno mostrato la sussistenza in Italia, in alcune regioni dell'Italia, soprattutto in alcune aree del nostro paese, di un tessuto di corruzione organizzata più che sistemica, cioè proprio regolata da precisi meccanismi di spartizione degli appalti, delle tangenti tra le imprese, i politici di tutti i partiti, senza eccezione alcuna o con rarissime eccezioni. Con regole che vengono rispettate e fatte rispettare in modo rigoroso dai partiti politici che controllavano quei processi decisionali. Bene, nelle nei territori del sud, nelle regioni dell'Italia meridionale, il meccanismo era diverso, perché i politici c'erano, gli appalti venivano ancora assegnati agli imprenditori, o meglio al cartello, all'accordo, agli imprenditori che a turno si spartivano quegli appalti, e i profitti che ne derivavano, ma a regolare quel tipo di scambi era l'organizzazione mafiosa. In Sicilia questo meccanismo fu chiamato il meccanismo del tavolino, un tavolino lo chiamavano, il tavolino attorno al quale si sedeva, una sorta di comitato d'affari attorno al quale si sedevano gli imprenditori, i politici, e il regolatore, il garante mafioso, che assicurava una spartizione pacifica di quei lavori, di quelle gare e, come dire, dei profitti che ne sarebbero derivati. E naturalmente anche delle tangenti che avrebbero in qualche modo alimentato i circuiti parassitari di produzione del consenso che la politica utilizzava. Bene, dice un collaboratore di giustizia. Bene, noi abbiamo inventato il tavolino che poi a Milano hanno copiato con Tangentopoli, come ha mostrato Tangentopoli, come è stato Mani Pulite, come se fosse una sorta di meccanismo di imitazione a chi era più abile, più efficiente nel gestire questa spartizione di risorse pubbliche, che naturalmente andava a incidere sui bilanci pubblici, andava a incidere sulle risorse della collettività, naturalmente. Quindi capire quali siano i meccanismi che hanno favorito e le risorse che entravano in gioco all'interno di questo scambio e come questo scambio sia cambiato, non si sia interrotto dopo questo momento di rottura dell'equilibrio, che lo sappiamo, poi chi mi seguirà probabilmente lo rappresenterà e lo saprà raccontare anche molto meglio, rappresentato dalla conclusione del maxi processo che non va nella direzione auspicata da Cosa Nostra, quindi rompe questo patto implicito o per alcuni addirittura esplicito che c'era tra potere politico e mafia, e determina una rappresaglia, una sanzione dei mafiosi che rompono l'equilibrio, e di lì inizia la stagione drammatica dopo l'omicidio di Salvo Lima e poi quello dei giudici Falcone e Borsellino e poi la stagione delle stragi, questa rottura dell'equilibrio, che era un equilibrio che si era retto per decenni, guardate bene, si era consolidato attraverso una serie di micro patti e di micro accordi che a livello locale legavano amministratori pubblici, mafiosi e anche componenti ovviamente della burocrazia. Bene, io ho provato a descrivere in alcuni miei lavori da questa situazione di simbiosi, questo equilibrio forte che c'era, dopo la rottura si è creata ovviamente un nuovo equilibrio, o meglio un insieme di nuovi equilibri, che in qualche caso hanno rivelato degli attriti, degli elementi anche di conflitto nella definizione dei ruoli e delle risorse di scambio, dei termini negoziali di questi accordi che continuamente sono stati riproposti, in qualche caso ricreati tra attori criminali e attori mafiosi. Notiamo ad esempio in una primissima fase, dopo la rottura di questo equilibrio, il tentativo dei mafiosi addirittura di immaginare, ipotizzare la costituzione di una sorta, io l'ho chiamato un partito della mafia, o meglio, di organizzazioni politiche che, imitando al sud il modello leghista, che stava ottenendo enormi successi nel nord d'Italia, la Lega Nord all'epoca si chiamava, di creare una serie di leghe meridionali nelle varie regioni che in qualche modo diventasse una sorta di rappresentanza diretta degli attori delle organizzazioni criminali mafiose nelle sedi istituzionali. Si era perso il vecchio referente politico, ci si costruiva in proprio, o meglio, si è immaginato, è un progetto che per un po' è andato avanti, ci sono state riunioni, addirittura tentativi di finanziarle queste iniziative. Poi si è capito che era un tentativo velleitario e allora si sono cercati e in qualche caso drammaticamente, mi verrebbe da dire, individuati dei nuovi referenti politici. Perché ha ragione il giudice Falcone in questa sua rappresentazione. Rimane una costante il fatto che tutto sommato i politici derivano la loro autorità da altre forme di influenza, di condizionamento e di dominio anche territoriale, ma poi in fondo vogliono soltanto fare affari. E per fare questi affari è sufficiente, come dire, che da parte del potere politico vi sia un atteggiamento di non ostilità. E questo accordo, questo scambio occulto, inevitabilmente occulto, ogni tanto lo porta alla luce qualche inchiesta giudiziaria, tra attori politico-istituzionali e le organizzazioni mafiose, vedono ovviamente entrare in gioco una pluralità di risorse, L'organizzazione mafiosa può offrire risorse di natura politica, può spesso indirizza i voti, organizza il consenso o in qualche modo da ordine e disciplina agli scambi clientelari che già sussistono tra gli attori politici e diciamo le loro clientele disperse sul territorio. Può offrire risorse economiche, finanziamento delle campagne elettorali, regolare l'afflusso di tangenti, cioè di risorse economiche che poi i politici reinvestono nella loro attività. E naturalmente può utilizzare la risorsa, verrebbe da dire specifica, il valore aggiunto della presenza dell'attore mafioso, la capacità di intimidazione, di violenza, in qualche caso l'eliminazione degli avversari. Anche questo si è osservato in alcuni contesti, l'utilizzo della violenza come elemento determinante, la definizione proprio degli equilibri politici che si formavano in alcune giunte locali e in alcuni equilibri politici. Io farei quasi una specie di sfida. L'estratto di un'ordinanza di custodia cautelare del 2012, quindi, che racconta un nuovo equilibrio dopo quella simbiosi che per decenni aveva caratterizzato il rapporto fra alcune componenti della politica e l'organizzazione mafiosa. E il gioco è questo: in quale territorio si colloca questo caso che viene descritto dai magistrati? Questo è un estratto dall'ordinanza di custodia cautelare e si parla di un assessore regionale. Dicono i magistrati: le regole nel 2012, le regole sono molto semplici. Da una parte il politico ha necessità di aumentare il pacchetto di preferenze elettorali per incrementare il consenso politico e quindi ricoprire un incarico maggiormente significativo nelle istituzioni pubbliche, quindi avere più potere. Dall'altra, le cosche di tipo mafioso hanno l'interesse a incassare sia denaro sia maggiori vantaggi che possono derivare dai futuri incarichi ricoperti dal candidato, il quale da quel momento, volente o nolente, diviene una risorsa che la consorteria mafiosa impiega per consolidare il proprio potere sul territorio. Dove siamo? Non siamo in Sicilia, non siamo in Calabria, non siamo in Campania, non siamo neanche in Puglia, che sono le regioni. Siamo in Lombardia. Siamo in Lombardia. E questi sono i termini di un nuovo, descritti, raccontati dai magistrati, di un nuovo piccolo accordo di natura simbiotica. La simbiosi è quando tutti i soggetti che entrano nella relazione ne traggono un vantaggio, che si crea tra attori politici e attori mafiosi. E allora, i vecchi equilibri, i nuovi equilibri. Le organizzazioni mafiose, lo accennavo all'inizio, mi avvio alle conclusioni, hanno una capacità adattiva, sono come i serpenti che cambiano pelle a seconda delle stagioni. Dobbiamo riconoscere che a partire dal 1992 e proprio anche a seguito degli eventi drammatici di quegli anni, purtroppo così non è accaduto, o forse è accaduto in misura minore, certo legge Rognoni La Torre nasce anche dalla risposta finalmente seria e rigorosa dello Stato a una sfida mafiosa. Ma, come dire, c'erano ancora troppe connivenze occulte. Bene, lo Stato probabilmente ha iniziato a interpretare in modo più rigoroso la propria, secondo quello che dice il giudice Borsellino, a fare la guerra alle mafie, soltanto a partire dagli anni 90, simbolicamente si individua nella sentenza di Cassazione del maxi processo, quindi nella conferma sostanzialmente del riconoscimento di quella ricostruzione offerta dai magistrati del pool di Palermo, della realtà di Cosa Nostra. In quel momento simbolicamente, ma anche praticamente, si rompe definitivamente quell'accordo, lo Stato inizia a fare sul serio. Allora le mafie rispondono, reagiscono attraverso una serie di adattamenti al nuovo contesto. Lo Stato esercita finalmente con rigore la propria capacità repressiva nei confronti dei fenomeni mafiosi e vengono meno in forma stabile, almeno a livello nazionale, non a livello locale, interlocutori politico-istituzionali stabili e affidabili. Alcuni si presentano, alcuni vengono anche votati, ce lo racconta il processo a Marcello Dell'Utri, ma non si rivelano così affidabili nel fornire protezione e garanzie di impunità all'organizzazione mafiosa. E allora le mafie si adattano. Io userò alcune formule estremamente sintetiche. Ricorrono meno a strumenti di violenza e di intimidazione, sia nei confronti degli imprenditori, degli operatori di mercato, che anche di altri gruppi criminali, e sostituiscono, dove vi riescono, dove possono, altre risorse. Contano più sulla reputazione, quindi meno violenza, più ricorso alla reputazione, che comunque è una risorsa estremamente efficace. Poi gli attori criminali mafiosi, ovunque operino, tendono a esercitare un'azione più di controllo e di condizionamento dei mercati, i mercati illegali, ma anche spesso i mercati legali, gli appalti pubblici ad esempio, o l'edilizia o altro, piuttosto che le modalità tradizionali che conosciamo, l'estorsione definite geograficamente. Quindi un po' più attenzione agli affari, un po' meno forse al territorio, perché il controllo del territorio rende più visibili e anche espone maggiormente al rischio di essere appunto oggetto di indagini, arresti e così via. Ecco, in alcuni casi osserviamo anche un'evoluzione proprio organizzativa. La vicenda di Mafia Capitale, che non è stata riconosciuta dalla Cassazione come una realtà, diciamo, inquadrata secondo le disposizioni che il codice penale caratterizza come di natura mafiosa, no? L'articolo 416 bis, ma insomma, in termini, vorrei dire, sociologici, è chiaramente un'associazione che ha le caratteristiche tipiche in forma, misura e su scala diversa delle organizzazioni mafiose. Fornisce una struttura di regolazione dei mercati illegali, in particolare del mercato degli appalti e della corruzione, che si collegava a quegli appalti. Bene, in quel caso, ma anche in altre realtà, osserviamo come gli assetti organizzativi che compongono le organizzazioni mafiose tendono a farsi, come dire, più flessibili, più, come dire, a rete e utilizzano meno le tradizionali strutture gerarchiche, chiuse, le piramidi, no, la cupola, ecco. È più difficile operare con quelle modalità tradizionali di comando dall'alto verso il basso, e quindi le organizzazioni mafiose, come dire, assumono, specie in alcuni contesti, tendono ad assumere, specie in alcuni contesti, una forma più reticolare. Ancora, c'è una maggiore propensione da parte delle organizzazioni mafiose ad adottare strategie e modelli di comportamento anche nei confronti delle altre organizzazioni mafiose o degli altri gruppi mafiosi, che comportino forme di cooperazione e di coordinamento. Lo vediamo anche in Toscana. Io curo un rapporto da diversi anni sulle infiltrazioni mafiose o sulle presenze mafiose in Toscana. Bene, osserviamo che si formano questi gruppi, come dire, a geometria variabile, in cui anche esponenti di gruppi mafiosi diversi, di 'Ndrangheta piuttosto che di Cosa Nostra, piuttosto che di Camorra, si organizzano per fare determinati affari. Evitando quelle modalità di contrapposizione violente, di dominio tipiche che hanno caratterizzato le fasi di guerra di mafia, che ci sono state in Sicilia, in Campania, che tuttora ci sono in Calabria e che sono presenti soltanto in Puglia, in alcune aree della Puglia attualmente. Quindi, in sintesi, meno conflitto, più tendenza al coordinamento. E ancora, le mafie tendono spesso a utilizzare le strategie di espansione verso territori di non tradizionale insediamento. In realtà è una tendenza che va avanti da decenni, però sembra per certi versi essersi intensificata negli ultimi anni, così come la propensione anche a delocalizzare all'estero certe proprie attività, non soltanto per finalità di riciclaggio a livello finanziario, ma anche, diciamo, per sviluppare altri tipi di affari. Quindi meno insediamento territoriale, più delocalizzazione e internazionalizzazione degli affari delle mafie. E poi il punto cruciale, mi verrebbe da dire, per quel che riguarda l'intreccio fra i miei studi, la mia ricerca, io mi occupo soprattutto di corruzione, ci tengo a precisarlo, però occupandomi di corruzione in Italia finisco inevitabilmente per incontrare, aggiungerei sempre più spesso, le organizzazioni mafiose, che giocano un ruolo all'interno dei circuiti della corruzione. Bene, quello che si osserva sempre in questa prospettiva, no? La tendenza delle mafie a utilizzare moduli organizzativi e strategie che portino a rendere meno visibile, meno riconoscibile e meno facilmente perseguibile le proprie attività criminali, bene, un minore ricorso a forme di minaccia, di intimidazione, nei confronti degli amministratori pubblici, che pure permangono, magari velate, c'è il rapporto di avviso pubblico, amministratori sotto tiro, che mostra come queste forme di intimidazione siano ancora molto diffuse, specie a livello locale, ma si preferisce, a parità di altre condizioni, non intimidire, non minacciare, non eliminare fisicamente, ma utilizzare strategie di corruzione. Quindi cercando di entrare in un rapporto di scambio offrendo soldi tangenti, ma anche offrendo la capacità dell'organizzazione criminale di convogliare risorse, quindi di dare risorse di natura elettorale, quindi voti sostanzialmente, consenso. Quindi più creando un tessuto di fiducia, anche perché un politico al libro paga è... è un politico che sarà permanentemente ricattabile e quindi sarà disponibile anche nel lungo periodo, quindi diventa un interlocutore affidabile nel lungo termine una volta che ha accettato di entrare in questo scambio occulto, in questo dilegarsi, in questo patto col diavolo proprio. Quindi meno intimidazione e maggiore ricorso a strategie di corruzione, di sostegno elettorale e anche, di legami fiduciari che legano questi attori. E ancora, e chiudo, si osserva una, lo riconosceva anche nel suo rapporto finale la Commissione parlamentare antimafia presieduta da Rosy Bindi, rapporto del 2018, una tendenza delle organizzazioni criminali, sia nei territori di tradizionale insediamento che aggiungerei soprattutto nelle aree del centro-nord, quelle dove osserviamo questi fenomeni di migrazione, di infiltrazione, in qualche caso di colonizzazione criminale, una tendenza dei gruppi criminali di mettersi al servizio, quindi di rispondere alla domanda di regolazione, di stabilità degli affari che già vengono sviluppati, affari illegali connotati da un alto livello di irregolarità, di informalità, di illegalità vera e propria, che lega i cosiddetti colletti bianchi, cioè i membri dell'elite, i professionisti, gli imprenditori, i politici, i burocrati che magari già fanno affari fra di loro, ma dalla presenza dell'attore mafioso trovano un valore aggiunto, il fatto che la sua presenza di per sé vale a far sì che questi attori siano più propensi a rispettare gli accordi, a rispettare le regole, che in qualche modo li vincono in questi scambi in cui sostanzialmente, che sia appunto sempre la corruzione, gli appalti pubblici, le licenze edilizie, le concessioni, che sia l'evasione fiscale, che sia il lavoro nero, in questi circuiti di illegalità diffusa, di cui ci sono esempi drammatici, basti guardare a queste frodi colossali che hanno accompagnato i bonus fiscali, di cui si parla in questi giorni, che, badate bene, richiedono la costituzione di reti di relazioni tra professionisti, imprenditori di vario tipo, consulenti vari, intermediari, c'è di tutto, colletti bianchi. Bene, in questi reticoli di attività irregolari, informali, illegali, l'attore mafioso, quando è presente, garantisce come una maggiore stabilità, spesso anche incrociandosi con altre realtà che ben conosciamo. Spesso il luogo di incontro e la camera di compensazione di queste realtà sono logge massoniche più o meno deviate. Ecco, è come se ci fosse una sorta di rovesciamento della prospettiva tradizionale, no? Si immaginava quella che viene chiamata l'area grigia, no? Quella dei colletti bianchi che si mettono al servizio, comunque sono conniventi, collusi con le organizzazioni mafiose, come un'area che in qualche modo si addensa intorno a un nucleo nero, chiamiamolo, che è quella delle attività delle organizzazioni mafiose. E qui è come se si rovesciasse il rapporto, perché preesiste una sorta di area grigia che si è auto-addensata intorno a queste attività regolari che permettono di evadere le tasse, di pagare tangenti e di ottenere gli appalti, ovviamente scaricando sulla collettività gli extra costi che questo comporta. Bene, e questa zona grigia attira al proprio interno, perché esprime una domanda chiaramente di servizi che soltanto i mafiosi possono offrire, nelle proprie operazioni, nelle proprie transazioni, nelle proprie attività di scambio. Quindi, sinteticamente, una minore propensione a esercitare un controllo territoriale, una maggiore disponibilità delle organizzazioni mafiose a offrire servizi di protezione imprenditoriale.
Questo. Va bene così, professore. No, interessante, assolutamente. Grazie. Questo studio del professore che, diciamo, mette in evidenza così la modernità di una nuova mafia, la capacità di adattarsi anche a tecniche e strategie proprio legate alla moderna società. D'altra parte è stata sempre, credo, una caratteristica della mafia proprio adattarsi molto bene ai bisogni, ecco, fra virgolette, che gli si presentavano. Grazie ancora, professore.